E allora passiamo subito alla seconda diretta. Come preannunciato, andiamo a parlare di Cile insieme ad Antonella, una compagna che per diversi anni ha vissuto all'interno di quel contesto, di quelle lotte e delle reti di solidarietà che le accompagnano. E appunto andremo a parlare delle mobilitazioni che all'interno e all'esterno delle carcere stanno cercando di contrastare l'implementazione del cosiddetto DL321. Ciao Antonella, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora appunto ti chiederemo intanto rapidamente, visto che è un argomento di cui si è trattato anche in diverse trasmissioni della radio, ma non è detto che sia conosciuto ai più, cosa consiste questo DL321 e che cosa comporta in merito appunto alla difficoltà di accedere a un ricalcolo delle pene?
Allora, il disegno di legge 321, prima di tutto vorrei dire che a cavallo del gennaio-febbraio 2019 è stato in sordina rettificato, e quindi in quel momento eravamo proprio in Cile, siamo venuti a conoscenza della nuova regolamentazione del ricalcolo della legge che determina la libertà condizionata. In sostanza, se prima si poteva fare richiesta di libertà condizionata a metà della pena scontata, attualmente i tempi sono cambiati e sono diventati due terzi della pena. Quindi in sostanza questo calcolo l'abbiamo immediatamente verificato sui nostri compagni all'interno delle carceri, ed è emerso il caso di Marcelo Villarreal. Marcelo Villarreal nel 2019 era ad un passo dalla richiesta della libertà condizionata dopo 23 anni di carcere. Ricordo che è il primo prigioniero politico minorenne arrestato a Santiago del Cile su delle sentenze militari. Ebbene, se lui ad ottobre 2019 poteva usufruire della libertà condizionale, il ricalcolo e l'applicazione della rettifica comporta un 15 anni in più. Ovviamente tutto questo, sono due anni ormai che ne parliamo anche attraverso la vostra radio, riteniamo sia non solo scandaloso, non vogliamo assolutamente, e su questo punto accompagniamo i nostri compagni l'ennesima applicazione di tempi lunghissimi su delle sentenze militari di Pinochet che sono state partorite, sapete, dopo il 1973. La mobilitazione in questo momento, ricordo che siamo al 22esimo giorno di sciopero della fame, è una mobilitazione generalizzata, partecipata ormai in tutto il Cile, in tutte le carceri del Cile, e viene appoggiata molto chiaro all'interno e all'esterno. All'esterno anche a livello internazionale. La novità è che venerdì i prigionieri giovanissimi arrestati dopo la rivolta del 19 ottobre hanno scritto un bellissimo comunicato, continuano ad essere presenti e ad accompagnare i cinque compagni che continuano lo sciopero della fame, ma hanno dichiarato che per inesperienza di scioperi della fame e per problemi di salute sono stati costretti a rinunciare e a iniziare ad alimentarsi.
Sì, sottolineiamo due aspetti rispetto a quanto stavi dicendo. La prima, ovviamente, la partecipazione degli arrestati durante le rivolte dell'anno scorso, questo sciopero della fame, che si sono aggiunti a prigionieri di più lunga durata e e accusati di accuse specifiche rispetto a tutti coloro che erano invece stati arrestati durante le rivolte e che si sono immediatamente comunque hanno immediatamente immediatamente comunque partecipato a questo lungo sciopero della fame, e dall'altra parte anche come la denuncia delle condizioni delle carceri cilene, dove uno sciopero della fame e l'aggravamento delle condizioni di salute, come hanno ricordato nei loro testi, è ancora più complicato.
Assolutamente sì.
Scusami se ti ho interrotto.
No, perdonami tu. Detto questo, proseguono delle comunicazioni quotidiane che abbiamo, forti e determinati, fino alla rettifica di questo disegno di legge. Ricordiamo che c'è Monica, rinchiusa e sequestrata nel carcere di San Miguel. Su questo vorrei fare un inciso: il carcere di San Miguel, posto al centro di Santiago del Cile, lo ricordiamo perché nel 2010, dopo un incendio, le guardie hanno deciso di non aprire le porte ai carcerati e sono morti, arsi vivi, 81 prigionieri, 10 anni fa, quest'anno dicembre. Ricordiamo l'undicesimo anno da questi fatti. Quindi potete immaginare come la situazione carceraria in Cile è una sopravvivenza quotidiana. Abbiamo Francisco, Joaquín, Juan Flores, Pablo, Marcelo Villaruel al 22° giorno di sciopero della fame, senza dimenticare il Juan Aliste, che aderisce assolutamente a queste istanze dei compagni, ma che non può partecipare effettivamente allo sciopero della fame per problemi di salute regressi che sono parzialmente risolti, ma non gli permettono oggi di poter fare un digiuno così lungo. Come dicevo, i compagni sono assolutamente determinati, molto sereni, hanno perso peso, quotidianamente vengono pesati. Fino a qualche giorno fa purtroppo non riuscivano ad entrare i sali minerali, ma dopo una lotta serrata all'esterno e all'interno, ieri hanno fatto pervenire i sali minerali che sono essenziali in un digiuno del genere. E l'invito è a solidarizzare, l'invito è a scrivere comunicati che vengono monitorati sulle nostre piattaforme da tutti quei luoghi che possono appoggiare e solidarizzare con i compagni, perché ritengo, e lo dicono molto chiaramente, che uno scritto, qualsiasi azione fatta in solidarietà a questo digiuno fino al cambio di questa legge, è un alimento per l'anima, un alimento per resistere.
Ecco, come si sta organizzando e diffondendo la solidarietà all'esterno delle carceri? Adesso appunto ci siamo concentrati di più sulle reti solidali all'interno tra prigionieri, il supporto che viene dato da questo gruppo appunto di compagni e compagni detenuti, ma immaginiamo che appunto all'esterno si articolino altre forme di azione, di intervento. E al di là di quello, un'ulteriore domanda che ti chiederei di approfondire appunto all'interno di l'analisi, la descrizione della solidarietà all'esterno delle mura carcerarie, e se in qualche modo anche altre parti, altri segmenti della società, al di là appunto delle realtà più conflittuali e antagoniste attive nelle strade, sul territorio, stiano in qualche modo amplificando questa vicenda. Pensiamo per esempio a un parallelo non certo completamente sovrapponibile, ma la lotta di Kofuntinas in Grecia, che in qualche modo ha raccolto anche l'attenzione e la solidarietà anche di altri segmenti appunto della società. Come si sta estendendo questa mobilitazione in Cile?
Allora, direi che il canale principale di far girare le notizie e dare questa prima chiamata, ma anche l'andamento dei nostri prigionieri attraverso internet. quello è il primo canale di comunicazione che funziona e riesce a andare anche al di là dei confini, ma soprattutto all'esterno del Cile. Dopodiché dobbiamo ragionare sul fatto che una rete anticarceraria, che noi possiamo chiamare così, ma in realtà là è una rete che da sempre esiste, dopo il 73, quando i prigionieri sono all'interno, a fronte di una lotta di rivolta costante da quella data in poi, ogni quartiere, ogni popolazione ha sempre avuto dei prigionieri, quindi la stessa popolazione, lo stesso quartiere ha sempre avuto una forma di solidarietà e accompagnamento, passatemi la parola, che là si chiama apagne, verso chi viene arrestato, e quindi l'assunzione di portare cibo, andare alle visite settimanali, accompagnare il prigioniero fino a quando esce, e di conseguenza il fatto di avere non solo un monitoraggio ma un contatto diretto porta all'esterno le continue informazioni che sono necessarie per resistere e per apportare tutto il necessario, dalle spese legali al cibo, a tutto quello che può essere la sopravvivenza carceraria, e la si condivide all'esterno. Questa è la dinamica, ma non è una dinamica di oggi, è la dinamica di sempre, perché ricordiamo che il Cile è in resistenza dal 1973. Marcelo Villarreal tra pochi giorni compie 49 anni. È iniziato ad essere, il primo arresto l'ha subito a 16. Immaginiamo quanto la sua storia sia non solo visibile ma assunta da tutti quelli che fino ad oggi non hanno deciso e decidono che vogliono un Cile diverso. Non so se sono stata chiara.
Assolutamente sì, infatti è molto interessante osservare quanto la solidarietà e la lotta anticarceraria siano in qualche modo una componente
strutturale
all'interno dei movimenti, detto perfettamente. Ma rispetto appunto semplicemente a quell'altro profilo che ti chiedevo di approfondire, appunto rispetto a segmenti di società non immediatamente affini con le lotte, ma che in qualche modo possono interessarsi a dinamiche di evoluzione e di esacerbazione dell'apparato sanzionatorio, come in questo caso si è dimostrato interesse, per esempio, non so, di componenti del mondo associazionistico o intellettuale, via dicendo, oppure rimane popolare?
No, l'ho notato in questo momento rispetto alla solidarietà di questo sciopero della fame più fuori dal Cile, quindi Uruguay, Paraguay, ci sono delle realtà associazioniste, come ti dici, che si stanno esprimendo, che stanno esprimendo la solidarietà. Sicuramente l'ottobre della rivolta ha scosso un po' quella impostazione amarilla che caratterizzava alcuni pezzi di compagni, e quindi come dicevo ho notato che vi è una partecipazione più estesa, meno tradizionale, mettiamola così.
Ecco, come impostazione amarilla, cosa intendi? Perché non è detto che sia un'espressione conosciuta dai più.
Ok, quando ci sono forme di lotta e ci sono compagni e compagne che lottano da sempre, perché le famiglie hanno quasi tutti dei desaparecidos, hanno degli incarcerati, perché la storia delle famiglie è una storia di resistenza. Oggi stiamo vedendo che vi è un cambio, anche chi non ha questa tradizione repressiva si sta svegliando, e si sta svegliando, io credo che arrivi proprio dalla rivolta di ottobre, dove le immagini ce l'hanno fatto vedere, c'erano ragazzini minorenni, no, in strada che reclamavano il diritto allo studio, perché o paghi o non studi. E quindi D'Amarillo è colui che si è disinteressato, si disinteressa dei grandi temi di uno Stato come il Cile che privatizza tutto, stiamo attendendo che privatizzi pure l'aria da respirare.
Cioè, diciamo, una base più cittadinista, forse potremmo definirla.
Esatto.
Sì, infatti c'erano arrivate notizie di, oltre alla raccolta cibo, proprio in sostegno dello sciopero della fame, raccolta di sali minerali, di succhi di frutta e di quant'altro potesse supportare i prigionieri in sciopero per dare un appoggio esterno e continuare la mobilitazione.
Esattamente.
Senti, per concludere, ti chiederemo di rilanciare un po' quello che è l'appuntamento internazionale per concentrare la solidarietà per queste compagne e questi compagni.
Il prossimo, nello specifico, vi è una maratona delle radio libere nella data di sabato 17, che se vogliamo partecipare con un piccolo contributo sarebbe interessante, potremmo anche chiamare qualcuno di là, no? Così non sentite sempre la mia voce. E poi sollecito, continuo a dire che scrivere un comunicato, avere delle azioni e farle arrivare sulle nostre piattaforme, dove immediatamente è raccolta la notizia, è in questo momento fondamentale per quei compagni che senza cibo si alimentano con la solidarietà esterna.
Benissimo, Antonella, noi come sempre ti ringraziamo per le tue testimonianze e le tue analisi e speriamo di tornarci a sentire presto. Ancora un ringraziamento. Ciao, ciao. Concludiamo appunto questa diretta che ha approfondito le lotte che si stanno muovendo, le mobilitazioni all'interno e all'esterno delle carceri cilene, con ancora qualche notizia.
E la concludiamo proprio con la lettera di cui ci parlava Antonella poco fa, il comunicato di ritiro dello sciopero della fame di Tomás Quezada, una lettera dell'8 aprile da parte di uno dei compagni arrestati durante le rivolte che hanno mosso la piazza cilena. Come prigioniero sovversivo rendo ufficiale il mio ritiro dallo sciopero della fame che ho intrapreso insieme ad altri 9 compagni in altre carceri per l'abrogazione dell'articolo 9 e il reintegro dell'articolo 1 del decreto legge 321 e per la liberazione del compagno sequestrato Marcelo Villarroel, denunciando l'uso della detenzione preventiva come punizione da parte di tribunali di ingiustizia cileni. La mia decisione di terminare lo sciopero della fame non significa in alcun modo che abbandono la lotta, continuerò sul piede di lotta come ho fatto finora, ma da un'altra trincea, dato che la mia salute è stata compromessa negativamente sia dallo sciopero della fame che ho fatto per 17 giorni, sia per quanto riguarda le condizioni di vita che sto vivendo da più di un anno in questo regime penitenziario. In questo tempo non ho mai potuto avere un'alimentazione adeguata a causa delle limitazioni per i prigionieri. È molto difficile rimanere saldi e sani in un posto come questo. Infine, invito a mantenere attivo il baluardo della lotta per l'abrogazione delle ultime modifiche apportate al decreto legge 321 che priva i nostri compagni prigionieri di lunghe pene dal loro diritto alla libertà vigilata e soprattutto la liberazione di tutti i prigionieri sovversivi, anarchici, di rivolta e di liberazione mapuche. Finché ci sarà miseria, ci sarà ribellione. Tomás González Quezada.